Prima di fare un passo nel nostro cammino, no, rispetto al percorso di ieri, volevo ricordare che nella enciclica Evangelii Gaudium di Papa Francesco c'è proprio il principio del tempo, tempo superiore allo spazio, e sarebbe dal numero 222 in poi. Io vi leggo solo un passo. Allora, il tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una catena in costante crescita, senza retromarcia. Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici, eccetera. Cioè, il principio è: il tempo è superiore allo spazio e si tratta di generare nuovi dinamismi. Questo avviene non solo nella società, ma anche a livello personale. Quando ieri abbiamo detto, no, che se Gesù risponde alla domanda «Ma quando mai si vedrà sto regno di Dio?» e risponde «Non si può vedere, nel senso che non si può osservare, non si può dire è qui o è là». L'accento è sul tempo, vuol dire non c'è momento che non si possa aprire sulla percezione della presenza del regno di Dio. Allora, occorre lavorare sul tempo. La parabola è una di quelle che ho indicato, no? Del pubblicano e del fariseo, ci aiuta a cogliere come vada vissuto il tempo. Il tempo che non tanto che abbiamo a disposizione, ma il tempo che ci riguarda in tutte le circostanze. Allora, voi sapete che questa parabola è unita all'altra sulla preghiera, quella della vedova che ottiene esaudimento presso un giudice disonesto, no? Allora, la parabola della vedova insisteva sul fatto che è necessario pregare sempre senza stancarsi mai, e la ragione è data dal fatto che il regno di Dio non si vede, non è osservabile, e noi dobbiamo imparare a diventare percettivi. Senza preghiera non si può diventare percettivi. La parabola invece del pubblicano e del fariseo è introdotta dalle parole dell'Evangelista in questo modo: Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Allora, ammesso che noi nella preghiera siamo esauditi e viviamo bene, diciamo, cerchiamo di vivere bene, cerchiamo di vivere secondo i comandamenti, secondo la parola del Signore, non siamo ancora immuni da questa situazione. Io ogni volta che metto in pratica la parola rischio di farmi uno sgabello. Se io sto sullo sgabello, automaticamente mi pongo in giudizio degli altri. La cosa straordinaria di questa parabola è che fa sottolineare due cose che noi normalmente non osserviamo. Allora, la prima cosa è questa: qui l'Evangelista che introduce la parabola con, noi traduciamo, alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti. A dire la verità, il testo dice più semplicemente, no? Per alcuni che erano persuasi, che erano convinti di essere giusti. E la versione latina di questo passo rende con qui in sé confidebant tamquam justi, cioè in coloro che confidano in se stessi. Però notate, a livello di autocoscienza, confidare in se stessi, di per sé, non si presenta al nostro cuore come una cosa cattiva, nel senso che avendo il desiderio e anche la buona volontà di seguire la parola del Signore, confidare in se stessi vorrebbe dire semplicemente far fede che questo lo posso fare, mi impegno a farlo, mi fatico, diciamo, metto la mia fatica per farlo e realizzo quello che fa il fariseo. Il lato nascosto di questo atteggiamento, che non compare alla mia coscienza, è illustrato dall'esito della parabola. È la parabola che fa capire che chi ha quell'atteggiamento deve imparare a vedere cosa c'è sotto. Quel cosa c'è sotto è la manifestazione, la parabola arriva lì, è la manifestazione di far vedere che questo confidare in se stesso, questa buona volontà che noi diciamo cerchiamo di tirar fuori per seguire la parola del Signore, si può basare, si può fondare su questa presunzione, come se il fatto di eseguire la parola, eseguire il comandamento, fosse già motivo di essere graditi davanti a Dio. Ma la parabola sottolinea che non basta questo, perché io posso osservare il comandamento sulla base di una presunzione mia. La presunzione viene fuori alla fine della parabola, quando Gesù dice: il pubblicano andò a casa giustificato. Non dice l'altro no, dice che però solo il pubblicano andò a casa giustificato. Allora, l'aspetto veramente originale di questa parabola sta nella stretta connessione che esiste tra il percepirsi giusti e il fatto di disprezzare gli altri. Alla nostra coscienza questo non appare, o perlomeno non appare subito. Quando io ho la presunzione, ma anche quella specie, no, di fiducia in me stesso, no, per fare i comandamenti, di per sé io questo non lo vedo come una cosa cattiva, perché non riesco a collegarlo a quello che invece è la conseguenza inevitabile, cioè del disprezzo degli altri. Alla coscienza di colui che prega questo non è evidente, ma la parabola è raccontata solo per far vedere evidente questa connessione. Noi ci possiamo domandare: ma perché? Allora, l'analizzare la preghiera dei due oranti ci fa vedere qual è la posta in gioco dell'insegnamento di Gesù con questa parabola. Il termine giustificato, giustificare, forse questo non, per noi non è immediato, cioè il termine giustificare per noi suona semplicemente male, cioè quando uno dice mi giustifico vuol dire che io mi scuso rispetto a una cosa, no? Invece il giustificato in questo senso ha il valore che tu torni in comunione col tuo Dio senza portare avanti vincoli, impedimenti, motivi di separazione con i tuoi fratelli. Le due cose stanno insieme. Io posso essere in comunione con Dio, non man mano, ma il risvolto dell'essere in comunione con Dio comporta che io non abbia motivi di separazione, di impedimento, diciamo di fraternità con i miei fratelli. Allora, giustificato, ha il valore che noi troviamo, per esempio, nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 19, là dove Paolo dice: Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione. Dire tornò a casa sua giustificato vuol dire che quell'orante si trova riconciliato, cioè si trova in comunione con Dio. Quindi essere giustificato vuol dire aprirsi alla comunione con. Se volete un'applicazione come immagine di questo aprirsi alla comunione con Dio, pensate a questa cosa. Allora, essere in comunione con Dio comporta il ritornare a essere luminosi in umanità, perché Dio è il Padre delle misericordie, Dio è il Padre misericordioso. Allora, la domanda che ci fa entrare proprio nel cuore, in quel sostrato che non è evidente, ma che regge la preghiera dei due oranti, è: la preghiera del fariseo fa presagire il ritorno alla luminosità in umanità? Se noi guardiamo la sua preghiera, questo non può essere notato. Primo, la sua preghiera non esalta la figura del Padre. Quando dice: ti ringrazio che non sono come gli altri, io faccio. Cioè, la figura del Padre non è esaltata. Secondo, dopo la sua preghiera, lui non torna solidale con i suoi fratelli, resta come prima. Anzi, la preghiera che fa sottolinea che il suo essere separato è proprio buono, se non si accorge della, appunto, no, diciamo, come dice il Salmo, del peccato nascosto, non si accorge. La persuasione del suo praticare la legge, certamente a suo merito, lavora nel senso della separazione, della distanza con il suo fratello, proprio perché il suo agire non è teso ad esaltare la figura del Padre, ma più semplicemente, però anche più perversamente, ad esibire la propria giustizia. Ora, la cosa a cui noi veramente, non so, o non pensiamo o comunque non riusciamo a cogliere la portata, ma come creature umane, davanti a Dio, noi possiamo mai sentirci giusti? Sentite cosa dice il profeta Isaia, capitolo 64, versetto 5. Dice: siamo divenuti tutti come una cosa impura, e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia. Cioè, davanti alla santità di Dio, la nostra giustizia cosa può valere? Se noi percepissimo questo, non ci sarebbe alcun bisogno di rimarcare la differenza con i nostri fratelli. E la differenza è rimarcata proprio prendendo, diciamo, come riparo, come schermo, il fatto che io osservo la parola di Dio, cioè che io eseguo i comandamenti della legge. Ora, come è scritto nel libro del Siracide, dove si definisce, no? Dio non fa preferenza di persone. Il valore sarebbe: la gloria della persona è nulla davanti a Dio. Allora, tutte le volte che io in qualche modo voglio esibire qualcosa davanti a Dio, vuol dire che voglio far valere la mia gloria presso Dio. Ma la gloria dell'uomo presso Dio non conta nulla. Allora è tutta fatica vana. Quando io cerco di fare così, è tutta fatica vana. Il fatto della fatica vana, dove si vede? In quell'effetto perverso che io neanche riesco a vedere nella sua gravità. Perché appena io mi sento giusto, devo per forza alzarmi di mezzo centimetro sopra gli altri. Se tutti siamo giusti allo stesso modo, nessuno si sente giusto. Se mi sento giusto perché qualcuno è peggio di me. Allora, la parabola mette in chiaro che l'uomo che vuole presentarsi davanti al Signore esibendo qualcosa, sotto qualsiasi titolo lo faccia, non sarà gradito. E quando si dice non sarà gradito, leggete, non potrà tornare ad avere luminosa la sua umanità. E poi io sono andato a controllare, perché questo passo del Siracide, che è del capitolo 35, il contesto di questa affermazione che Dio non fa preferenza di persone, riguarda la pratica dell'offerta dei sacrifici e il contesto, diciamo, no? È quello del portare un agnello per essere sacrificato. Ora, il Siracide ragiona in questo modo: noi possiamo volere portare, teniamo d'immagine, portare un agnello per fare il sacrificio, ma questo non ci garantisce presso Dio, perché io posso portare l'agnello per il sacrificio in tre modi sbagliati. E sarebbe il problema nella tradizione ebraica di offrire una vittima ingiusta. Quali sono questi tre modi? Allora, supponiamo, io voglio fare bella figura, ho visto che il mio amico ha un bel gregge, un agnello è più grasso del mio, lo vado a rubare per poterlo offrire e dire: guarda che bell'agnello ti ho portato. Sarebbe un'offerta gradita? Quindi una vittima rubata sarebbe un'offerta gradita? Non è sicuro, perché sarebbe frutto di ingiustizia. Oppure, porco cane, è arrivato il tempo del sacrificio, ma io non voglio portare il mio agnello lì che è tutto bello, che poi diventerà... C'è quello lì, sciaccato, che sopravvive per pietà e misericordia. Prendiamo quello e lo porto al tempio. Allora, il portare una vittima difettosa non fa, perché portare una vittima difettosa rivela la piccineria, no? Rivela la grettezza di cuore, no? Quindi nella legge è scritto: non porterai un agnello difettoso. Anche questo sarebbe la vittima ingiusta. E poi c'è un terzo caso, che di per sé sarebbe il primo. Allora, è arrivato il tempo del sacrificio, a questa cosa assolutamente va fatta. Quindi scelgo l'agnello, lo porto, e per me tutto si chiude nel fatto di: l'ho portato, il sacrificio è stato fatto, io torno a casa bello soddisfatto. Ma non me ne frega nulla delle conseguenze dell'offerta dell'agnello presso Dio rispetto alla conversione della vita. Cioè, io faccio un'offerta a Dio di una cosa, ma senza mettere in moto quello che noi siamo portati, no, a definire come la conversione del cuore. Vuol dire: prima mi comportavo male, continuo a farlo. Prima, che so io, opprimere i miei fratelli, ah, io la cosa l'ho fatta, non me ne frega niente. Allora, il fare un atto religioso, quindi di offerta, senza che questo atto incida sulla conversione del cuore, non può essere gradito a Dio. Allora, rispetto a questi tre esempi, che nella tradizione ebraica, no, è la presentazione di una vittima ingiusta. Immaginate la preghiera del fariseo come l'offerta dell'agnello. Noi sappiamo già che la sua offerta non è gradita. Allora, in quale di questi tre rientra? Allora, quello che, diciamo, noi desumiamo, ma dalla parabola però, non dalla coscienza del fariseo, è quello che fa l'offerta e non si converte. Ma lui non ha questa percezione. Per il fariseo che prega, il discorso delle tre vittime, lui avrebbe compreso, ho offerto una vittima difettosa, cioè la mia offerta manca di qualcosa, perché è misera, perché è gretta. E anche questo, e anche di questo, lui non ha coscienza. È la parabola, cioè è l'esito della parabola, è l'insegnamento di Gesù con questa parabola che fa risaltare questo. Per capire questo, noi non abbiamo che da paragonare la preghiera del fariseo con, per esempio, la descrizione della preghiera di Gesù. Io ho preso l'esempio, nel Vangelo ci sono poche preghiere specifiche di Gesù. Ce n'è una che rivela proprio tutto il suo mondo interiore e mostra quello che si muove proprio nel suo cuore. E quando lui ha mandato i 72 discepoli a predicare, e poi i discepoli tornano tutti contenti perché hanno suscitato interesse, hanno convertito, hanno guarito delle persone, no? Quindi quando tornano tutti belli contenti. E Gesù, che vedendoli tornare contenti, Gesù fa quella famosa preghiera: ti rendo lode, Padre, perché hai rivelato ai piccoli, no, i tuoi segreti e non ai dotti. Anche qui tenete conto, i piccoli non sono opposti ai grandi, ma i piccoli sono opposti ai sapienti, e non è una differenza da poco, perché piccolo davanti a Dio non è chi si fa piccolo, ma è piccolo chi non ha presunzione di sapere, chi non ha già, come dire, già precisa dentro l'immagine di Dio, è pronto ad accogliere la novità che viene da Dio. Cioè il piccolo è colui che non presume alcuna conoscenza di Dio. Allora Gesù dice, no? Tu hai rivelato ai piccoli perché così è piaciuto a te. Allora, se voi paragonate la preghiera del fariseo con questa di Gesù, voi vedete subito alcune differenze. La prima, la più evidente, no? Gesù mette al centro Dio e non l'uomo. La preghiera del fariseo mette al centro sé e non Dio. Secondo, la preghiera di Gesù allude a un'intimità che, diciamo, si esprime in lode. La preghiera del fariseo allude a una esteriorità che è esibita presso il Signore. Terzo, è la cosa, credo, principale, la finale, quindi, diciamo così, l'esito della preghiera del fariseo. Noi la possiamo vedere come celebrativa di Dio come padre di tutti? No, perché lui stabilendo distinzioni con i suoi fratelli, automaticamente è come se sottraesse l'efficacia, no? della paternità di Dio per tutti. Nella preghiera di Gesù invece è il primo elemento che viene esaltato, che Dio è padre. Allora, questa parabola mostra, e del resto tutto il Vangelo è così, mostra che non è l'uomo che deve propiziarsi in qualche modo Dio. Non è l'uomo che è chiamato a conquistare Dio. Alla fin fine, il conquistare Dio per noi ha il valore di rabbonirlo, di tenerlo buono. Facciamo l'offerta, così mi protegge. Faccio la preghiera, così mi ripara dai guai. Cioè, noi abbiamo la, come dire, sotto sotto, no? È come se tendessimo a rabbonire Dio. Tutta la proclamazione di Gesù e del Vangelo, no? È lì a indicare: non abbiamo bisogno di conquistare Dio, è Dio che conquista noi, è Dio che viene a noi, non noi che arriviamo a Dio. Allora, non c'è bisogno di, quindi, tirare Dio dalla nostra parte, è già dalla nostra parte, ma noi non siamo convinti. La preghiera del fariseo deriva dalla incapacità dell'esperienza dell'amore di Dio gratuito per tutti. Questa incapacità si salda con la presunzione dell'essere giusto perché io osservo la legge, senza tener conto, ma la parabola lo mette bello in evidenza, senza tener conto che la presunzione di essere giusti crea distanza con i miei fratelli, cioè crea separazione con i miei fratelli. Questa separazione, che io non vedo nella sua dimensione negativa di peccato, la parabola la fa vedere come noi sottraiamo qualcosa della gloria del Padre. Cioè noi, separandoci dai nostri fratelli, noi è come se dicessimo che il Padre ha figli e figliastri. Cioè noi in qualche modo non offendiamo, cioè offendere io nel senso che offendiamo l'onore suo nei nostri confronti. La parabola illustra questo. Quando ieri gli dicevo, è una cosa strana, anche se è abbastanza intuitiva, no? Gesù non si preoccupa di rimproverare, non so, chi è lontano, chi, diciamo, si trova nel peccato, o chi comunque non se ne frega. Ma si preoccupa di, diciamo, di rimproverarmi, nel senso di far emergere, no? la dimensione bella del cuore, di rimproverare i pii, cioè coloro che credono che facendo una cosa buona sono già graditi davanti a Dio. A volte, riflettendo su questo, no? È come se noi perdessimo di vista il fatto che se io riesco, diciamo così, a fare una cosa buona, io ho già ricevuto una grazia. Non è che se io faccio una cosa buona, questo lo faccio valere come merito. Io ti ho dato tanto e tu mi devi dare tanto. Ma siccome il fare il bene è in funzione di sperimentare la grandezza di Dio per tutti, quando io posso fare il bene, sono già grato. E la percezione è che se io faccio il bene è perché vivo una dimensione di umanità luminosa. Ma questo non è merito mio, non è conquista mia, è dono che ricevo, è quell'accoglienza di Gesù che è il mistero della fede. È chiaro che non è che è in gioco il fatto che allora le pratiche buone non sono buone. cioè come se si potessero dispensare le pratiche buone, assolutamente. Ma si tratta di svelare la condizione che rende quelle pratiche buone gradite a Dio, che rende quelle pratiche portatrici di frutto per il cuore dell'uomo. Io trarrei almeno due conseguenze. La prima, se non si tratta mai di esibire qualcosa di nostro presso Dio, perché quando, guardando la nostra vita nel passato, no, e vediamo, non so, cose cattive o comunque, come dire, ma non solo peccati, ma proprio anche ferite, comunque cose comunque pesanti, no, da portare, no? Perché quando poi noi ci troviamo nell'occasione di fare un peccato, noi invece di sentire che dispiacciamo a Dio, ci mettiamo a fustigare noi stessi? Se noi non dobbiamo esibire nulla, perché quando facciamo il male alla fine noi lo percepiamo con rabbia verso noi stessi, con un disprezzo verso noi stessi? Cioè questo è l'indicazione che a livello profondo il nostro movimento non è quello di essere aperti a Dio, ma è quello ancora di credere che io sarò accettato se mi presento bene. Se non mi posso presentare bene, non sarò accettato. Ma questo è anti-evangelico. Questo è il contrario di quello che Gesù testimonia per noi. Questa sarebbe la prima conseguenza. Abbinato a questa cosa c'è il fatto che perché dobbiamo giudicare così male un fratello quando lo vediamo compiere un peccato? Il giudizio, qui non è in gioco il fatto che se fa male è un male, eh? Non è che io lo devo giustificare, è male, è male. Però perché noi in qualche modo, no, condanniamo colui che fa il male? Se non perché abbiamo ancora questa presunzione di essere giusti. Non tanto noi di essere giusti, perché in questo credo che c'è un uomo proprio imbecille se pensa che è tutto a posto. Penso, non è che cioè, pensare di essere a posto, non so, di non avere difetti, di non aver peccato, bisogna proprio essere imbecilli, non cattivi, imbecilli. Ma il riferimento di fondo è sempre questa, questo atteggiamento che comunque se io condanno il peccato dell'altro a livello della mia coscienza, io do testimonianza che io il bene lo cerco e quindi in qualche modo faccio una cosa santa. Ma fare in questo modo la cosa santa è cadere nella vittima ingiusta del fariseo, perché non abbiamo da conquistare Dio, non abbiamo nulla da esibire davanti a Dio. Dobbiamo solo imparare a essere grati del fatto che possiamo accogliere il fratello, possiamo fare del bene in modo da vivere la nostra umanità in modo luminoso, senza aspettare che l'altro, come dire, o ci confermi o no. C'è anche un altro aspetto che deriva da questa prima conseguenza, e sarebbe questo. Più un uomo si loda, e più è piccola l'immagine di Dio che coltiva. Perché sempre, vale il principio, se io mi lodo, vuol dire che io mi distingo da. Sotto sotto, se mi lodo io, è perché un altro non è degno di lode. Quindi, sotto sotto, vale ancora il principio del disprezzo. Ma se io accetto di essere grande perché disprezzo l'altro, io disonoro Dio, che è padre di tutti. Quindi la conseguenza è che più noi presumiamo di essere giusti, e più piccola è l'immagine di Dio che abbiamo. Ma più piccola è l'immagine di Dio che abbiamo, meno possiamo vivere in modo luminoso la nostra umanità. Cioè il vero custode della pienezza di luce dell'umanità è solo Dio, non altri. Anche un altro aspetto è che più un uomo si distingue e si separa dagli altri, meno conosce la dolcezza che viene dall'amore di Dio, dalla salvezza di Dio. E qui vorrei così suggerire un riferimento che è molto molto diverso rispetto alla frase pronunciata da un santo, dai santi, e alla frase pronunciata alla TV. In questo senso, quando si registra, come dire, come una specie di, chiamiamolo, di cattiveria o comunque di cose cattive in generale, si dice sempre che abbiamo tutti responsabilità, no? Siamo tutti responsabili, ma in pratica per dire che siccome siamo tutti responsabili io mi posso tirar fuori, io non sono responsabile. È il modo più, diciamo, più fittizio per vivere il rapporto con i nostri fratelli. Io alla fine non sono responsabile mai, perché la definizione è siamo tutti responsabili, nessuno lo è. Pensate per esempio oggi alle, non so, le grandi ditte, le grandi compagnie, no? Se voi dovete fare un esposto non trovate più una persona che vi prende in considerazione. È uno che risponde che sono da Palermo per tutta l'Italia per non tanti problemi, e non trovate mai una risposta adatta, no? Cioè non è una cosa che, diciamo, hanno preso solo perché così è più efficace, perché corrisponde a un certo modo di sentire, di pensare, che è tipico della nostra società. Pensate alle espressioni dei santi: uno mi fa del male e io mi sento responsabile del fatto che l'altro fa il male. Non a me, ma che fa il male. E spesso il santo dice, no, anche se bisogna imparare a leggere tra le righe, ma non so, una comunità, uno si comporta male verso un altro, questo altro dice, ma se io mi fossi comportato in modo diverso, se io fossi stato, diciamo, più santo, se io fossi stato più pieno di zelo per l'amor di Dio, è probabile che l'altro non mi verrebbe contro. Cioè, il santo, quando subisce il male, partecipa del peso del male insieme al fratello che lo fa. Quindi né l'accusa, né si lamenta, né cerca rifugio presso Dio, né cerca separazione dal fratello. Questa è la vera responsabilità. Allora, il santo è responsabile del male, cioè si sente proprio responsabile del male che gli viene contro. Questo sarebbe il motivo per cui nella famosa lettera di Francesco, no, a un ministro dell'ordine, che gli chiedeva come deve trattare un frate, no, che sta sull'anima, che combina guai, che lo vessa continuamente. E lui gli dice, per santa obbedienza, tu non separarti da quel fratello, quindi sopporta, e aggiungi, e non pregare perché lui si converta. Perché tu rischieresti di pregare solo per non aver fastidio. Questo è. Solo i santi possono dire così.
Infatti, pregare per non aver fastidio è una cosa buona.
Però il fatto di dire, se io dovessi pregare solo per non avere io il fastidio, cioè è come se lavoro per il mio interesse, no? Non è che sono così pieno di zelo per la salvezza dell'altro. Non è che sono così pieno di zero, guarda, con quel tipo, non so, di azione non può gustare l'amore di Dio, non può accedere, no, al segreto. No, no, è semplicemente che così almeno non mi dà più fastidio, no? ripeto, solo i santi possono istruirci in questo modo, però denota, e noi non pensiamo, no? Uno che può pregare così è un uomo libero, non dipende più da nessuno, non dipende neanche dal male che gli viene addosso. È quello che dicevo ieri, no, con quelle testimonianze dei martiri cinesi. Tu, quando subisci l'afflizione, l'ingiustizia, no, l'oppressione, neanche ti arrabbi, perché riconosci in quello la condizione, la situazione in cui deve prevalere, dal tuo punto di vista, la fede in Dio, e dal punto di vista dell'annuncio del Vangelo, la bellezza del Vangelo che oltrepassa, va oltre la cattiveria. Alla fine quello che risalta è questo: la preghiera che ha, anche se poi non è vero, nel senso che non arriviamo mai a questo, ma la prospettiva è questa, la preghiera che ha oltrepassato ogni forma di esibizione della propria giustizia presso Dio, è la preghiera di un uomo che è diventato libero, che rispetto alla grandezza, no, dell'amore di Dio non ha altro, non trova altro, non è aggrappato ad altro che lo possa far uscire da questo, che lo possa deviare da questo. Quando un uomo è libero, è tutto unito, è tutto, come dire, concentrato su un punto, ma il punto essenziale. Noi possiamo essere sì concentrati sui vari punti, ma se i punti sono superficiali, ogni punto contrasta con un altro. Quando la concentrazione è su un punto fondamentale, quello regge tutti. E non si è più esposti al male. Non che il male non ti tocchi, non che non ti arrivi addosso, non che non ti faccia male, ma tu non resti più attaccato, è una mia espressione, no, al carro del malvagio. Ieri vi dicevo, no, che se uno riceve un'ingiustizia e si sente come innocente di questa cosa, la ferita è ancora più grande e il dispiacere di questo si trasforma in tristezza, e alla fine tu sei sempre lì: perché mi è successo questo, perché ha fatto così, e tu è come se dovessi difendermi, cioè tu praticamente trattieni il male che ti è venuto addosso. Più lo trattieni e più cosa, più avviene questo: ti separi dal fratello, cerchi rifugio presso Dio contro il fratello. Ma appena si fa così, noi rinneghiamo perché Dio è padre, padre di tutti, e rinneghiamo l'esperienza del suo amore per noi. Per me l'espressione più potente di questa situazione, che deriva proprio dalla, come dire, dall'entrare nel cuore di questa parabola, è data dalla famosa espressione che usa Paolo nella lettera ai Galati, al capitolo 4, versetto 28, quando si riferisce all'uomo che ha accolto Gesù, dice: non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio né femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. È la percezione, secondo me, a livello così di esposizione anche concettuale, è la percezione più profonda dell'unificazione che si è realizzata nella nostra umanità. Cioè tutte quelle che sono le distinzioni più che logiche, più che normali, più che evidenti della vita, non contano più. Perché conta questa unificazione. Ma questa unificazione viene solo in rapporto al fatto che voi siete come creature davanti a Dio, e Lui è quello che occupa il posto centrale. Quando avviene così, cioè noi non siamo più esposti al male. E leggerete, non siamo più esposti al male perché qualsiasi cosa succeda non vi separa da Dio, né dai vostri fratelli. Questa è la... cioè mi sembrerebbe proprio la cosa di fondo, l'insegnamento particolare, specifico di Gesù nei Vangeli. Ancora 5 minuti. Collegato a questo c'è la situazione che viene descritta nell'altro passo evangelico, quando Gesù manda i 10 lebbrosi che avevano chiesto, no, di essere guariti, li manda dai sacerdoti. Tutti sono molto obbedienti e tutti vanno. 9 obbedientissimi e vanno fino in fondo. Uno disobbediente si ferma a metà e torna indietro. Naturalmente non è un samaritano a sottolineare, no, questa particolarità. Ecco, questo episodio, no, dei 10 leprosi non è raccontato per fare un altro, cioè per aggiungere, diciamo, all'elenco dei miracoli che Gesù fa anche quello che ha guarito i leprosi, ma questo passo è tutto concentrato sul ritorno del lebbroso guarito e dall'incontro che viene con Gesù. Cosa è avvenuto nell'anima di queste 10 persone che ha fatto sì che 9 erano così contenti di essere guariti che hanno osservato fino in fondo il comando? Andate dal sacerdote e loro sono andati. Però di loro noi non sappiamo più niente. Uno si è fermato ed è tornato indietro. Allora, la condizione generale, che descrive molto bene anche la nostra, è che Dio non lesina i suoi doni, ma spesso noi interpretiamo i suoi doni come atti dovuti. Quante volte, se anche non esprimiamo la frase in questo modo, no? Però dentro, no? Ma se Dio è Dio, perché non mi può dare questo o quest'altro? E io aggiungerei, no? Quante accuse a Dio di fronte agli eventi della nostra vita. Ora, questo atteggiamento, che pure realisticamente noi assumiamo tante volte, porta qualche frutto? Secondo il racconto del Vangelo, no, tutto si perde. Per poter avere il frutto, uno deve tornare indietro. E il tornare indietro, il Vangelo dice, no, tornò per ringraziare. Quando Gesù si vede arrivare il leproso guarito, commenta in questo modo, quindi non è rivolto al lebbroso, è rivolto a chi è con lui. Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? Allora, questa espressione che Gesù usa, no? Rendere gloria a Dio, ha semplicemente questo valore. Quando in un dibattito processuale si chiama un testimone e gli si dice di la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità, no? In linguaggio semita si dice rendi gloria a Dio, uguale, di la verità. Gesù concepisce il ritorno del lebbroso guarito, che è venuto a rendere grazie, come colui che dice la verità. Qual è la verità che dice? Potete... Allora, non può essere l'evidenza della guarigione, perché anche gli altri nove avevano avuto la guarigione e non hanno sentito il bisogno di tornare indietro. Quindi non è in ragione della malattia.
Il legame con Gesù.
Com'è?
Il legame con Gesù.
Il legame non era ancora, diciamo, non si era ancora stabilito.
È la lode a Dio. La lode a Dio.
Sì, in generale. Ma forse per capire questo allora. Qual è la distinzione tra essere sinceri e essere veri? Essere sinceri, ho pensato che sei cretina, ti dico della cretina. Sono sincero. Cioè, quello che ho pensato, ti ho detto. Ma sono veritiero? Se io sono arrabbiato con te e ti dico che sei cretina, io non sono vero. Quindi l'essere sincero, semplicemente fa riferimento a quello che mi passa e io dico. Ma l'essere sincero riguarda solo un piccolo punto attorno a qualcosa, spesso neanche buono. Invece essere veri, non riguarda nessun punto, riguarda la totalità del proprio cuore. Dire la verità riguarda il proprio cuore. Ora, il lebbroso guarito che torna indietro a dire la verità ha questo valore. Non sta dicendo grazie che mi hai guarito, sta dicendo: siccome mi hai guarito, tu mi hai mostrato che stai con me. In questo tuo stare con me, io posso vivere tutta la mia vita. È il principio di alleanza che lega la creatura al creatore, quindi diciamo il fedele al suo Signore, per la vita, non rispetto a ciò che è avvenuto. Che è tutto il discorso della fede. Allora, se io mi apro alla fede perché ho fatto questa esperienza, non è semplicemente che si chiude con questa esperienza, è che se io sono entrato in un processo, no? In un orizzonte che è proprio quello che ingloba tutta la mia vita. Cioè, a partire da un punto io apro tutta la vita. Dire la verità significa riconoscere la disposizione, cioè la realtà che vive il cuore una volta che ha riconosciuto il dono di Dio. Lui l'ha riconosciuto perché loro hanno chiesto di essere guariti ed è stato guarito. Lui, quando torna a dire la verità, è: non posso più vivere se non nell'alleanza con te.
Quindi si può dire che, come se lui, solo lui ha capito,
solo lui, gli altri non hanno capito.
Non l'ha capito.
Difatti io avevo anche collegato questo fatto, no, con la profezia di Isaia, no? Quando si dice al capitolo 43 di Isaia si dice: ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Ma quando il profeta dice questo, e lo dice al popolo che è in esilio a Babilonia, il popolo non ha alcun sentore che sarà liberato. La schiavitù andrà avanti, ma il profeta fa dire: ma non sentite che c'è qualcosa di nuovo che germoglia? Quel qualcosa di nuovo che germoglia è quell'alleanza con il popolo che Dio non ha abbandonato. Quando il popolo percepisce questo, è in attesa della salvezza. Questo essere attesa della salvezza, prima o dopo verrà, è la conferma di questa alleanza. Ma la fede non è questo. Noi abbiamo molti modi per arrivare alla fede. C'è chi arriva per un incontro, chi arriva per un'ispirazione, chi arriva per la conoscenza, che so io, di una situazione, chi arriva da un dolore, eccetera. Ci sono molti modi. Ma quello che scatta per la verità, più che per l'autenticità della fede, è questa verità. Una volta che io riconosco il dono di Dio, tutto tutta la vita. Tutto io vivo nella logica di colui che ha soccorso me. È il principio dell'alleanza, insomma, no? Che tra l'altro è il principio dell'amore. Non è che se io amo una persona tutto quello che faccio come dire, funziona, però so che anche quando non c'è comprensione o sbaglio le cose, ma come dire, l'amore è sempre vivo, e su quell'amore che io poi gioco il resto della vita. E questo è il principio della fede. Allora, noi abbiamo sempre parlato del tempo, no? Allora, pensate, il tempo può essere materialmente concepito come una successione di istanti. Se in un istante, se un istante si apre a questa, diciamo, esperienza del regno di Dio che viene, tutti gli altri istanti vivono della, diciamo, della grazia di questo incontro. Questo scatta nella fiducia che se Dio è intervenuto in un punto, è capace di accogliere tutti i punti. E questo è ciò che scatta nel nostro cuore una volta che ci apriamo all'incontro con Gesù. E adesso poi viene troppo tardi, diciamo.